E allora bene, sulle frequenze di Radio Onda Rossa Silenzio Assordante, che come vi abbiamo accennato poco fa, abbiamo raggiunto in collegamento una compagna che vive a Milano. Benvenuta ancora una volta su queste frequenze.
Ciao a tutti e a tutte.
E allora, cara, ti chiamiamo in questo caso per parlarci della struttura per persone immigrate di Via Corelli, che oggi insomma si chiama CAS. E sappiamo che ci sono delle novità che poi tra l'altro stanno riguardando un po' tutto il paese. Iniziamo insomma da queste novità per introdurre la chiacchierata che ci faremo.
Va bene, allora se ne sta parlando qui a Milano soprattutto da settembre, perché da settembre che si è saputo che il CPR, che così si chiamano adesso, no? I CIEX, CPT, che doveva essere aperto in regione e che fino a gennaio 2018 si diceva sarebbe stato aperto a Montichiari di Brescia, invece sarebbe stato aperto qui a Milano, riconvertendo nuovamente Corelli in un centro di detenzione, no? La storia di Corelli è quella di altri CIE, cioè era stato chiuso nel 2014 come CIE, poi sempre, insomma, poi entreremo meglio in argomento, ovviamente anche a seguito di tutte le lotte portate avanti dai reclusi che avevano reso inagibili tanti centri, e proprio in quell'anno avevano portato la chiusura oltre che di Corelli, di Bologna, di Modena, di Gradisca, di Crotone. E quindi in quella primavera poi dello stesso autunno si era tentato di riaprirlo come CIE, cosa che poi non era andato in porto. Dopodiché era stata decretata l'apertura come centro di accoglienza e aveva aperto queste due parti, una che dà su una via, una che dà su via Corelli, comunque entrambe definite insomma centri di accoglienza, che poi inizialmente aveva vinto l'appalto la solita GEPSA, ma poi invece dopo è andato alla Croce Rossa, perché in quegli anni c'era stata la cosiddetta emergenza Siria, che aveva portato poi a strutturare Corelli come centro, come cassa, ecco, come centro di accoglienza straordinaria. E in quel caso quindi poi la gestione era stata data alla Croce Rossa, e ancora adesso insomma è della Croce Rossa. Poi appunto è venuto da settembre, si è saputo che avrebbe chiuso come CAS, e la chiusura è prevista per il 30 di novembre, e a primavera del prossimo anno riaprirà come prigione, insomma, ecco, come CPR. Questa brevemente è la storia dei vari passaggi da centro di un tipo a centro di un altro, ecco.
Ok, una storia molto simile a quella del CPR di Palazzo San Gervasio, che oggi è una struttura detentiva insomma per persone che devono essere recluse in vista dell'espulsione, ma che in passato fu chiusa dalle rivolte delle persone recluse per la cosiddetta emergenza Nord Africa, ma che ha avuto anche la natura di centro di accoglienza, in realtà propriamente come campo di lavoro per chi lavorava nelle campagne, quindi persone immigrate sfruttate nelle campagne. Come spesso abbiamo raccontato da queste frequenze, purtroppo queste strutture, ma così come anche le cooperative o in questo caso la Croce Rossa coinvolta nella gestione di questi centri, poi cambia appunto una tendenza rispetto alla natura di questi centri, e da centri semiaperti diventano centri chiusi. Che cosa si dice in città su questo centro di Via Corelli?
Ecco, allora, cosa si dice in città? Dal momento insomma che si è avuta questa notizia, ci sono state alcune assemblee, diciamo, chiamiamole un po', insomma, potremmo dire cittadine, all'interno delle quali questi che io chiamerei insomma i cosiddetti sinceri democratici si sono svegliati e hanno messo in campo insomma, diciamo, una serie di incontri con poi anche delle prospettive di cortei e di presidi contro la riapertura di Corelli come CPR. Ecco, ovviamente non era difficile aspettarsi, diciamo, un po' come posso dire, il tenore, insomma, comunque di questi incontri, ovviamente a me, insomma, ad altri compagni lasciava, insomma, un pochettino, no, non stupiti, però, insomma, voglio dire, un po' perplessi per il fatto, diciamo che è un eufemismo dire che sia un po' perplessi, insomma, ci si aspettava quello poi che è stato detto in queste assemblee, cioè che praticamente si è detto che i CIE erano stati chiusi grazie alla pressione dell'opinione pubblica, si è dato molto rilievo alla campagna fatta da Lasciateci Entrare, e la posizione è quella di dire che non si accetta una forma di detenzione amministrativa se non collegata a fatti di tipo penale, che sì, insomma, voglio dire, evidentemente è un'aberrazione il fatto che esistano centri dove si finisce, cioè centri di detenzione amministrativa, ma da qui a sostenere che non fosse minimamente un problema di chi finisce poi nelle carceri perché per i reati di tipo penale, insomma, lascia un po' perplessi.
Tra l'altro poi, lascia, insomma, intendere che non si abbia la minima percezione di come una persona bollata come pericolosa socialmente poi in realtà passi da contesti di detenzione amministrativa a quelli, insomma, di
da
detenzione
quelli penali, come sì, poi comunque si stende, cioè si omette tutta un'analisi e considerazioni, no, sulla struttura carceraria e poi quello che vuol dire per una persona immigrata che arriva qua nelle condizioni che sappiamo, se poi commette qualche reato penale, anche queste sarebbero questioni, insomma, che andrebbero affrontate con un po' più di intelligenza. E poi, insomma, ovviamente si fa riferimento al ricorso formale alle istituzioni o a chiedere l'estensione alle persone detenute nei CPR delle garanzie riconosciute nel sistema penitenziario penale, senza nemmeno sapere che cosa significa una richiesta di questo genere, sapendo quanta arbitrarietà c'è all'interno del sistema penitenziario penale, ma comunque, insomma, ovviamente è una posizione che conosciamo molto bene. E quindi, insomma, diciamo che anche proprio vedendo un po' che cosa si stava muovendo in città e trovandosi soprattutto di fronte a una gravissima rimozione, cioè al fatto di non tenere assolutamente in considerazione o non parlare di cosa aveva portato nel 2014 alla chiusura dei CIE, alla lotta indomita coraggiosissima di chi vi è richiuso dentro, ci ha fatto pensare, insomma, ecco, di dover in qualche modo dire anche la nostra, e poi adesso magari parleremo dell'iniziativa del 25 novembre, ma comunque ovviamente diventa necessario, ma per tante ragioni, è quella di riprendere parola, ma soprattutto anche di riuscire a capire come fare ad anni di distanza rispetto alle lotte che avevamo messo in campo a partire dal 2005-2006, come, insomma, magari anche a distanza di 13 anni, come reimpostare sia l'analisi che l'intervento, ecco, rispetto alla riapertura dei centri di detenzione, che aveva poi già ovviamente programmato Minniti, ecco, perché poi Salvini se ne fa una sua bandiera, però non ha inventato certo niente di nuovo, era già stato tutto predisposto dal governo precedente. Diciamo che la differenza è che mentre precedentemente si pensava di aprirli in zone meno centrali, meno visibili, come poteva essere Brescia, Montichiari di Brescia, Salvini invece si è giocato la carta di riaprire il centro nella città, che è la sua città e sulla quale scommette, insomma, gran parte della sua, insomma, diciamo, della sua politica, ecco, sulla città di Milano lui la sceglie come la città principe su quale sperimentare, insomma, le sue politiche di governo.
Allora, ancora due parole su quello che si dice a Milano. Molte delle storture, diciamo, del sistema detentivo delle persone immigrate, che sono state spesso sottolineate dalla campagna Lasciateci Entrare, trovano soluzione nel DL Salvini, ovvero tutte le diciamo modifiche che vengono proposte sono modifiche, diciamo, in positivo rispetto a tutte le denunce che ci sono state da organizzazioni che si occupano di diritti umani rispetto alla detenzione amministrativa in Italia. Stando a questo, ovviamente c'è da riprendere un po' il filo delle lotte, poi in realtà chi ascolta, chi è un po' affezionato a questa trasmissione di voci di persone recluse nel centro di Via Corelli se ne ricorderà sicuramente, se ne ricorderà perché sono parecchie le storie di resistenza collettiva e anche individuale che sono state raccontate da queste frequenze. Tra l'altro mi ricordo molto bene che c'era diciamo una coesione che risultava anche abbastanza strana per come immaginiamo il sistema detentivo, perché mi ricordo di telefoni che riuscivano a passare dalla sezione femminile a quella per sole persone trans a quella maschile con diciamo quasi delle corrispondenze corali che venivano effettuate dalle persone recluse. Ecco, tra l'altro di fronte a queste corrispondenze che in realtà volevano comunicare all'esterno e diciamo anche proporre di avere un'unica lotta per chiudere questi centri, mi ricordo molto bene che lo Stato a un certo punto disse a Via Corelli basta con questo telefono, quindi costrinse le persone in detenzione amministrativa a poter comunicare soltanto tramite un telefono a gettoni che era presente dentro la struttura, quindi requisendo tutti i telefoni cellulari per evitare che ci fosse una comunicazione con l'esterno. Ti va di ricordarci un po' diciamo l'epoca che sembra lontana, in realtà è anche piuttosto vicina?
Sì, ecco, allora però dunque intanto appunto ci sarà un'occasione di cui parleremo dopo, che è il 25 novembre qui a Milano, in cui appunto si cercherà di far intervenire i compagni e le compagne che appunto negli anni hanno lottato contro i CPT prima, i CIE, e quindi ci saranno i racconti di quelli che sono stati poi i passaggi salienti nelle varie città, come ci si è coordinati in questa lotta e appunto ricordare i passaggi, il metodo di lotta e i vari momenti diciamo anche forse più importanti. Io però rispetto a quello che dici tu, al tempo ero a Bologna e quindi io conosco molto meglio quello che succedeva a Bologna e Modena e ho un po' meno memoria di un passaggio. Quello che io posso dire è che per esempio il CIE di Modena, che era sempre è stato considerato un CIE sperimentale, per esempio non ha mai avuto, i reclusi non hanno mai potuto avere i cellulari e probabilmente quello che è successo a Corelli è potuto succedere se sono stati ritirati i cellulari, proprio perché c'era già in corso una sperimentazione di questo genere in un altro CIE, in un'altra città. Io quello che ricordo molto bene di Corelli, perché avevo partecipato, ero venuta qua diverse volte, c'è stata la questione poi legata al tentativo di stupro all'interno, per quando ci fu la questione di Joy Preziosa, che interessò negli anni successivi, ma verrà poi raccontata con dovizia di particolari anche appunto in occasione dell'incontro che faremo qui a Milano. Purtroppo io alla tua domanda non so rispondere bene, perché non ho una memoria precisa di quel momento. Se, sicuramente sarà andato così, però in questo momento io appunto non posso darti più elementi, perché non ero qua in città, mi occupavo più di Bologna e di Modena. Sì.
Ma mi riferivo un po' al periodo di quegli anni, perché in realtà i centri erano erano proprio vasi comunicanti, perché spesso le persone che erano, come dire, al centro anche delle proteste venivano anche sparpagliati in altri centri, quindi effettivamente si può.
Se la domanda è questa so rispondere, scusa non avevo inteso bene. Sì, in quel periodo avevamo intanto un'assemblea mensile che ci faceva mantenere molto in contatto fra diverse città. In più è vero, avendo i cellulari e i telefoni, appena uno, non so, sapevamo che da Bologna veniva trasferito a Roma o a Milano o a Torino, immediatamente riuscivamo a comunicarlo tramite il telefono anche a chi era recluso nella città, nel centro in cui veniva mandato, e subito insomma erano momenti in cui si riusciva appunto anche a dare sostegno, solidarietà, fare sì che chi veniva trasferito, a volte anche proprio in modo punitivo, proprio perché aveva preso contatti con noi, poteva venire accolto da compagni in altre strutture. Questo sì, funzionava molto bene in quel periodo, quindi non solo, come raccontavi bene tu, all'interno di uno stesso centro che si riusciva a comunicare tra varie sezioni, ma soprattutto tra vari centri d'Italia. Era un periodo in cui effettivamente il contatto e la comunicazione era molto alta e molto intensa. In più, poi, appena succedeva qualcosa dentro, si riusciva a farlo comunicare attraverso le radio, come la vostra, come Radio Rosa e come Radio Blackout, che comunque anche ai detenuti e ai reclusi dava un po' di respiro, perché sapevano che almeno quello che succedeva dentro e che riportavano a noi tramite il telefono veniva poi divulgato non solo nelle città con iniziative nei centri, cioè volantinaggi nei vari centri delle città, ma anche poteva venire trasmesso in radio, e questo insomma un po' li rincuorava, ecco, decisamente. Questa comunicazione funzionava molto bene, sì.
Allora, abbiamo fatto un po' riferimento in un paio di occasioni a questo incontro del 25 novembre, che vedrà diverse esperienze di lotta passate un po' mettersi a confronto. Ma lì a Milano, insomma, che lo state organizzando, vi chiederei che tipo di riflessioni vi state facendo rispetto un po' alla situazione attuale per quanto riguarda i centri.
Sì, appunto. Allora, avevo accennato prima al fatto che dobbiamo comunque un po' ripensare, no, anche all'analisi, a che, per esempio, i CPR a che cosa sono funzionali in questo momento, in modo diverso alla funzione che potevano avere, diverso, non completamente uguale alla funzione che potevano avere nel momento in cui sono stati ideati. Quindi stiamo cercando di avere un confronto, di elaborare un'analisi e di cercare di capire appunto quali differenze ci sono. C'è stato tutto un momento legato anche alla seconda accoglienza, che ha visto impegnarci in alcuni, ma non in tanti, in un tentativo di analisi di che cosa potesse significare questa seconda accoglienza. E quindi, insomma, era ancora in corso un ragionamento su questa seconda accoglienza quando è arrivato Salvini, che la vuole montare ed effettivamente rende effettivo quello che aveva pensato di fare il governo precedente, di riaprire questi CPR. Quindi ci ricostringe a un ragionamento anche di nuovo alla funzionalità qui ed ora dei centri di detenzione amministrativa. Ora, questo abbozzo di analisi, perché poi ci piacerebbe appunto eventualmente affrontarlo insieme, e considerando il 25 novembre come un momento di confronto che da poi ovviamente continuare, quello che stavamo abbozzando in questi giorni era che se inizialmente avevamo l'analisi era diciamo legata al fatto che questi immigrati venendo in Italia, arrivando qua e dovendo vivere sotto minaccia e sotto ricatto di finire rinchiusi nei CIE, avevano fornito quello che si definiva l'esercito di lavoratori, di schiavi di riserva, no? Quindi andando a decidere nei rapporti di lavoro, perché avendo un grosso numero di gente disposta a tutto pur di lavorare, ovviamente questo creava un peggioramento nelle condizioni di lavoro che poi ovviamente si sono trasferite anche ai cosiddetti nativi italiani. Ma questo sembra un capitolo, diciamo un'onda che abbia già avuto il suo apice e che si sia anche già piuttosto stabilizzata, perché ormai siamo abituati tutti al lavoro sottopagato, non pagato, precario, in cui devi accettare condizioni di lavoro terribili. Questo vale per la popolazione immigrata, ma ormai vale anche molto per appunto chi è nato in Italia. Quindi forse in questo momento mantiene certamente ancora anche cioè si inserisce il CPR in questo ingranaggio, è una ruota di questo ingranaggio, no? Un dente di questa ruota, se possiamo immaginarcelo, che per mantenere appunto sotto ricatto e costringere le persone a lavorare per nulla. Però sembra forse anche di più in questo momento entrare più nella la questione nel di vite timpera, no? Cioè di fare in un momento in cui il capitalismo ha ben poco da offrire a masse di persone che non hanno né casa né lavoro né possibilità di mantenere di sfamarsi, invece che scaricare la propria, individuali reali responsabili di una condizione di vita sempre più difficile, che lo sta diventando appunto anche per gli italiani, che hanno comunque ormai stanno esaurendo le riserve, i risparmi di nonni e genitori, e le spalle ormai saranno poco coperte anche per tanti. Ecco, in un momento in cui c'è ben poco da offrire, il fatto di scaricare appunto le tensioni, la rabbia, invece che rispetto ai reali responsabili, rispetto all'immigrato, cioè di scaricarla sull'immigrato, sembra che sia una politica che ancora funziona, se consideriamo poi le previsioni di voto, adesso mi scappa il termine esatto, per la Lega e per Salvini, possiamo renderci conto di come questa propaganda stia comunque funzionando, no? Si esplichi perfettamente, ecco, insomma, cioè per il momento funziona, ecco, questo tentativo di dividere i poveracci l'uno dall'altro e scaricare le tensioni, la rabbia e l'insoddisfazione su chi arriva in Italia e viene accusato di rubare case, lavoro e tutto quanto.
Assolutamente.
Quindi stavamo un pochettino abbozzando stiamo domandandoci, ecco, se in questo momento la caccia all'immigrato abbia più questa funzione che quella che poteva avere precedentemente, insomma, ci stiamo interrogando su questo.
Allora, questa occasione di confronto dove avverrà?
Allora, questa occasione di confronto, che adesso cerchiamo di ricapitolare, abbiamo detto che a un certo punto abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario riparlare di questi anni di lotta, ma non per farsene un vanto, anche perché tante cose non hanno funzionato, però per ricordare a chi in questo momento si sta preoccupando di voler intervenire contro la riapertura di Corelli come CPR, ricordare che c'è stato e c'è, perché la lotta viene nelle città in cui i CIE e i CPR esistono ancora, le questioni vanno avanti come negli anni precedenti, quindi che c'è stato un metodo di lotta, che questo metodo di lotta si può spiegare, si può ricordare, che ha avuto tanti momenti importanti e tanti momenti anche con dei risultati, che e che quindi insomma valesse la pena riparlarne in modo tale che di coprire, insomma, di far fronte a questo rimosso che stavamo vedendo, insomma, negli interventi in città. E può essere un momento per parlare, verrà organizzato, insomma, comunque il 25 novembre in Conchetta, con la partecipazione di compagni che vengono da diverse città, da Torino, da Roma, da Bologna, da Modena, da Lecce e ovviamente da Milano, dandoci uno spazio, insomma, limitato, cercando di essere sintetici possibili e quindi parlare semplicemente appunto di quello che di fasi salienti, di momenti che reputiamo importanti e soprattutto cercando di mettere in luce soprattutto il metodo appoggiandosi appunto a fasi salienti, dandoci un tempo limitato per poter alla fine, insomma, riuscire a lasciare più spazio possibile a un confronto e poi il tentativo di lanciare delle proposte per come andare avanti. Tra queste sicuramente c'è quella di affrontare poi successivamente, da un punto di vista sempre teorico, un approfondimento sul decreto Salvini, che entra pesantemente nel merito di quello di cui stiamo parlando, e si svolgerà nella domenica del 25 novembre appunto dalle 5:30 del pomeriggio.
Allora, benissimo. Allora, noi ti ringraziamo. Ovviamente sarà anche interessante riuscire a fare un racconto di poi le discussioni come verranno sviluppate. So che forse c'è anche diciamo la previsione di tirare giù qualche documento scritto. Tra l'altro le situazioni che interverranno di compagni e compagne sono situazioni dove o c'è un CPR ancora bello attivo o c'è un CPR nelle vicinanze in procinto di riaprire, quindi è molto interessante appunto come occasione di scambio anche per riattivarsi o rinforzare quelle che sono delle lotte già presenti. E ovviamente ti chiederemo poi di rintervenire a posteriori.
Sì, poi avevamo chiesto, aggiungo solo un'ultima cosa, ci piacerebbe anche raccogliere tutto l'enorme materiale di volantini, opuscoli che si sono prodotti da allora fino adesso, in modo tale poi probabilmente cercheremo di trovare una loro collocazione, se non altro all'interno di una pagina in cui verrà riportato questo materiale, perché diciamo, anche la memoria storica non è una cosa orribile, può servire anche poi magari nel futuro per vedere appunto i ragionamenti che si facevano e come si sono evoluti nel tempo. In più ci saranno anche interventi probabilmente da Bologna, mi collegavo a quello che hai appena detto, perché per esempio c'è un gruppo a Bologna che si occupa del lab di Via Mattei, che l'ex CIE di Bologna è stato trasformato in un hub, e quindi insomma comunque voglio dire il metodo di lotto di intervento non è che sia adatto semplicemente per strutture più marcatamente di stampo penitenziario, ma lì si apre proprio poi anche il capitolo dell'intervento all'interno anche poi della seconda accoglienza, e quindi c'è un'apertura anche di metodo di lotta rispetto a strutture che non siano necessariamente CPR.
Ok, perfetto. Allora, grazie mille e ci aggiorniamo presto.
Va bene, grazie a voi.
Grazie, ciao ciao. E allora era questo l'intervento che invitava un momento di discussione a Milano previsto per domenica 25 novembre. È un momento in cui i compagni e le compagne si prendono tempo per analizzare le lotte che ci sono state e capire anche i limiti e i problemi delle situazioni di lotta attuali, ovviamente con l'intento di farle crescere. E sicuramente daremo ulteriore spazio a questa riflessione, cercando anche di fare un giro per l'Italia di voci di compagni e compagne che sono nella lotta contro i centri di espulsione. Per quanto riguarda questo argomento, noi concludiamo qui, ci prendiamo una buona pausa musicale e poi torniamo in voce. Lo facciamo con degli aggiornamenti dall'Egitto sulla situazione della repressione nel paese. Restate all'ascolto.